L1 Doc presente. Seven. Sette tracce per una sera. Questa sera. Roberto Milone.
Bentrovati amici all'ascolto, questo è Seven, sette tracce per una sera. Al microfono Roberto Milone, oggi ci occupiamo di Who's Next, un 33 giri degli Who. Quando Who's Next venne pubblicato nell'estate del 1971 per i teenagers e i rock fans di tutto il mondo, gli Who erano già una band di successo planetario. Due anni prima avevano creato l'opera rock Tommy e la spettacolare performance a Woodstock dello stesso anno gli aveva dato enorme popolarità anche visiva grazie al film che ne era stato tratto. Il mondo del rock era stato travolto dalla loro forza, dai concerti selvaggi, dai loro live, che finivano anche con la distruzione in scena degli strumenti. Con Who's Next, il loro quinto LP in studio, subito numero uno in classifica, i quattro ragazzi di Londra si assestano nell'Olimpo. John Entwistle e Roger Daltrey hanno 27 anni, Pete Townshend ne ha 26, Keith Moon 25. Cominceremo l'ascolto con il brano di apertura del long playing, si chiama Baba O'Reilly. Il titolo non vuol dire nulla rispetto al testo della canzone, è semplicemente l'elogio che Pete Townshend fa a due personalità a lui molto care, il guru indiano Meher Baba e il musicista americano Terry Riley. Da allora Baba O'Reilly è stato sempre un pezzo presente nei concerti degli Who. Il testo è un inno generazionale e dice: «Mi sono fatto un mazzo tanto, non cerco perdono da nessuno, non devo dimostrare nulla, neanche che ho ragione. Noi viviamo nella desolazione adolescenziale. Uniamoci tutti prima di diventare vecchi». L'intro elettronica è ipnotica, l'uso della chitarra e la voce sono un marchio di fabbrica Who. Il finale col violino è una invenzione. Al primo ascolto, già al primo passaggio su Radio One, non era difficile capire che Baba O'Reilly sarebbe stato uno dei brani più amati e ascoltati nell'intera storia del rock and roll e regolarmente trasmessa in ognuna delle migliaia di radio di classic rock nel mondo.
Teenage wasteland, oh yeah.
Pete Townshend ha sempre parlato di Who's Next come un ripiego dopo un fallimento. Infatti il progetto iniziale di Townshend era quello di scrivere una nuova opera rock. Aveva in mente un trittico di opere rock. Dopo Tommy, pubblicato nel 1969 con enorme successo sia in teatro sia in cinema, e prima di Quadrofenia, che in effetti avrebbe fatto nel 1973, in mezzo aveva programmato un'altra opera rock. Ma il proposito non andò in porto. Vedremo dopo per quali motivi. Questa opera avrebbe dovuto chiamarsi Lifehouse e ambientata in un futuro non auspicabile, negativo, distopico come si usa dire oggi. Un regime autoritario ha bandito il rock. Inoltre la gente è chiusa in casa per un pesante inquinamento, uscire è proibito. Ma un hacker, un guru e una rock band si ribellano a questi divieti e invitano i giovani a uscire per riunirsi tutti per un grande concerto. In migliaia si recano al concerto e attraverso il rock riscoprono la storia. La gente ritorna a comunicare, a parlare e a trasferirsi emozioni e sentimenti. The Song Is Over è il pezzo pensato per il gran finale dell'opera rock Lifehouse. È una canzone romantica, triste, di raro fascino melodico. Il testo dice: la canzone è finita, tutto è alle spalle. Avrei dovuto capire che lei mi stava cercando, ma ormai l'amore è finito e io ho imparato la lezione. Mi rimangono solo lacrime. Canterò la mia canzone agli spazi aperti. Canterò il mio cuore al mare infinito. Canterò le mie visioni al cielo. Canterò la mia canzone alle persone libere. Il finale ha un incedere epico ed emotivo, ricorda molto Tommy. Qui canta anche Pete Townshend. Lo scambio di voci con Roger Daltrey immortala momenti di notevole valore creativo. The song is over. It's all behind me. I should have known it. She tried to find me. Our love is over. They're all ahead now. I've got to learn it. I'm gonna sing out. I'll sing my song.
Looking for, she was the first song I ever sang, but it stopped as soon as it began. Our love is over. It's all behind me. They're all ahead now. Can't hope to find me. I'll sing my song to the wide open spaces. I'll sing my heart out to the infinite sea. I'll sing my visions to the sky. The free.
song is over, I'm left with only tears. I must remember, even if it takes a million years. The song is over. The song is over. Such an old note, pure and easy, playing so free like a breath rippling by.
Abbiamo appena sentito The Song Is Over. Stiamo ascoltando Seven, sette tracce per una sera, un programma prodotto da Radio L1 Doc. Sono Roberto Milone e ci stiamo occupando del 33 giri degli Who, Who's Next. Who's Next è uno dei lavori più significativi in 50 anni di rock and roll. Venne pubblicato in un periodo d'oro a cavallo tra i 60 e i 70 per la creatività musicale che ha riversato sul mercato dozzine di dischi fondamentali per i quali è stato utilizzato il termine di rock come arte di massa. È quel momento che segue la rivoluzione musicale dei Beatles, acceso poi dall'ulteriore scossa portata nella musica e nei costumi giovanili da artisti come Pink Floyd, come Doors, Bob Dylan, David Bowie, Rolling Stones, Led Zeppelin, Jimi Hendrix. È un arco di tempo che orientativamente potrebbe iniziare con Sgt. Pepper's 1967 e concludersi con The Dark Side of the Moon 1973, ma questo solo per rendere l'idea. Il rock and roll sarebbe stato sempre in evoluzione da allora e fino a oggi. Ebbene, in quel contesto a pieno titolo concorre a fare storia Who's Next. I Who sono ricchi, famosi, richiestissimi dal vivo, sono anche divi da prima pagina perché sono folli protagonisti nella vita ma anche sulla scena. La loro presenza negli alberghi, ad esempio, dapprima temuta per i danni che avrebbero fatto, divenne poi bene accetta per la pubblicità che ne sarebbe seguita. Gli Who celebravano un rito: prima distruggevano mobili e suppellettili, poi pagavano tutto. Lo stesso sul palcoscenico. A Milano, durante il loro concerto al Palalido, un vigile del fuoco non informato irruppe sul palco perché dell'altoparlante, che veniva distrutto da colpi di chitarra, usciva fumo e scintille. Townshend lo ricalciò in quinta a male parole e a spintoni. Ormai, nel loro caso, era come dire noblesse oblige. Ma per fortuna non si trattava di sola immagine. La terza traccia che ascoltiamo da Who's Next è Love Ain't For Keeping, che per anni fu il brano di apertura dei concerti, un pezzo rompighiaccio da classico attacco country. Il testo dice: sono disteso sull'erba, l'aria profuma, sdraiati accanto a me. L'amore non è fatto per essere trattenuto, l'amore deve essere vissuto. Lay down beside me. Oltre che per la qualità della loro musica e per la potenza dei loro show, The Who sono una band molto amata dai fans degli anni 70 perché sono in primo luogo interpreti della subcultura mod e poi sono portavoce generazionali. Ricordate, rock e moda sono stati un connubio in atto per diverse generazioni di giovani, soprattutto in Inghilterra. Cominciarono i Teddy Boys nei primi anni 50, poi i Rockers e i Mod alla metà dei 60, un modo giovanile per identificarsi come gruppo sociale e per uscire dal clima austero, very British. I Rocker e i Mod furono spesso coinvolti in violente risse e si differenziavano tra loro per diversi aspetti sociali ed estetici. I Rockers, figli della classe operaia, avevano motociclette, vestivano giacche nere, amavano Elvis Presley, seguivano Marlon Brando, erano musicalmente più tradizionalisti. I Mods, cui appartengono gli Who, ma anche i Kinks, ma anche gli Small Faces, erano i figli della classe media, guidavano la Vespa, guidavano la Lambretta, avevano uno stile più elegante, ascoltavano jazz, ska, rhythm and blues. Sono anche gli anni della minigonna e dei vestiti a quadretti di Carnaby Street. Poi vennero altre subculture giovanili, questo ricordate bene, in America i pacifici hippie, i rudi Hells Angels, i molto violenti e pericolosi skinheads. La quarta traccia di Who's Next che ascoltiamo a Seven, questo programma di Radio L1 Doc, si intitola Wife. È un pezzo composto dal bassista del gruppo John Entwistle ed è un brano che non c'entra nulla con l'opera Lifehouse di cui abbiamo parlato. È un pezzo macabramente divertente, è la storia di un tradimento scoperto. Lui non è tornato di notte, la moglie se ne è accorta e vuole niente meno che ucciderlo. Allora il cantante dice: aiutatemi voi maestri di judo, mandatevi l'esercito, mandatemi gli elicotteri, cercate di difendermi. My wife. Come accennato prima, Who's Next nasce dalla mancata realizzazione dell'opera rock Lifehouse. Ripeto, Pete Townshend disse fu un fallimento. Tra i motivi, poca chiarezza nella produzione, troppe prove in studio, non soltanto in Inghilterra, anche negli Stati Uniti, troppe prove dal vivo. Lifehouse doveva essere anche un lavoro interattivo col pubblico, avrebbero dovuto farne un film. E quindi mettere insieme un fatto musicale che avrebbe dovuto poi anche essere pensato per il teatro e per il cinema, causarono grandi difficoltà in seno al gruppo, nonché discussioni. Non dimentichiamo lo stile di vita della band, tra droghe, libagioni e groupies. In ogni caso, il progetto, come lo aveva pensato Pete Townshend, non vedrà la luce. Niente opera dunque e niente film, ma i brani già scritti e promati servirono per accontentarsi, diciamo così, di un album, il grande album di cui stiamo parlando, lo storico Who's Next, oggi protagonista di Seven, sette tracce per una sera, prodotto da Radio L1. La traccia che ascoltiamo si intitola Getting in Tune. È un brano tipico dall'incedere degli Who. Le doti vocali di Roger Daltrey sono a livelli eccelsi. Il testo rappresenta il cuore del significato dell'opera Lifehouse. Il gruppo sul palco si confronta con le migliaia di spettatori ribelli confluiti al concerto. I musicisti e gli spettatori hanno raggiunto una specie di nirvana. Sono in contatto mentale ed emotivo. Nella rappresentazione dell'opera, alcuni del pubblico sarebbero dovuti salire sul palco e unirsi ai musicisti. Si tratta di quella fase miracolosa, cui fa riferimento Pete Townshend, secondo gli studi del suo guru Meher Baba, in cui la musica crea emozioni e modifica positivamente atteggiamenti, comportamenti e psiche sia in chi la crea, sia in chi ascolta. Siamo in sintonia, siamo sulla retta via, dice il testo. Getting in tune.
I'm singing this note 'cause it fits in well with the chords I'm playing. I can't pretend there's any meaning hidden in the things I'm saying, but I'm in tune, right in tune. I'm in tune, and I'm gonna tune.
Ooh.
Cosa è successo nella storia degli Who dopo Who's Next, dopo i trionfi di Who's Next? Keith Moon, il batterista, muore nel 1978 a 32 anni, assieme a John Bonham dei Led Zeppelin, viene ancora giudicato il batterista più influente nella storia del rock. Lui fu sostituito da Kenny Rogers, che già faceva parte dei Faces. Fino all'82 gli Who vanno in sala regolarmente, anche se poi nell'82 Pete Townshend lascia per una prima volta la band. Sia Pete, sia Roger, sia John da tempo seguono carriere soliste e collaborazione con altri. Cos'è successo nel frattempo? Negli anni 80 la disco music, il progressive, l'elettronica hanno creato nuovi gusti e hanno imposto nuove concezioni nella musica. Per gli Who, gran numero di concerti ma stop produttivo alla carriera e alla creatività. Nel 2002, a 58 anni, muore anche il bassista John Entwistle. Nel 2006, dopo ben 25 anni, esce un nuovo disco originale a marchio The Who. Si intitola Endless Wire. Del nucleo originale sono rimasti soltanto Pete Townshend e Roger Daltrey. L'anno dopo, Pete lascia formalmente la band, ma nel 2019 ritorna in sala e sempre con Daltrey incide Who. Ma il passato è passato e certe atmosfere sono soltanto per i nostalgici. In quanto a Lifehouse, nel 2000 Townshend in un certo senso prova a portare ordine alla lunga storia di Lifehouse e realizza Lifehouse Chronicles. 6 CD in un box con brani registrati in varie circostanze, sia quelli di Who's Next, sia prove in casa, sia prove in televisione o nei concerti che la BBC organizzò per lui durante un'intervista. Era un box che però si poteva comprare soltanto online o nei concerti degli Who, posto che gli Who facessero ancora concerti. Torniamo però a Who's Next e alla caratteristica vena compositiva di quel momento d'oro a cavallo tra i 60 e i 70. Ecco la sesta traccia del nostro programma. Si tratta di Behind Blue Eyes. È un lento molto triste che racconta l'angoscia del protagonista. Nessuno sa come ci si senta essere una persona cattiva e triste dietro questi miei occhi azzurri. Nessuno sa come ci si senta essere odiato e accusato di dire solo bugie. Ma i miei sogni non sono così vuoti come sembra invece esserlo la mia coscienza.
No one knows what it's like to be the bad man. To be the sad man behind blue eyes. No one knows what it's like to be hated, to be faded, to telling only lies. But my dreams, they aren't as empty as my conscience seems to be. I have hours only lonely. My love is vengeance that's never free. What it's like to feel these feelings like I do, and I blame you. No one bites back as hard on their anger. None of my pain or woe can show through. But my dreams, I
vengeance that's never free. Crack it open before I use it and lose my cool. When I smile, tell me some bad news before I laugh and act like a fool. And if I swallow anything evil, put your finger down my throat. And if I shiver, please give me a blanket. Keep me warm. Beware your coat.
No one knows what it's like to be the bad man, the sad man behind the lines.
Siamo arrivati all'ultima traccia del nostro Seven ed è anche l'ultima traccia del disco Who's Next. We Won't Get Fooled Again è uno dei brani più famosi degli Who e dell'intera discografia rock. Sempre eseguito nei live della band, We Won't Get Fooled Again fu pubblicato a 45 giri con durata di 3 minuti e 30, anticipando l'uscita del long playing. We Won't Get Fooled Again è un pezzo impetuoso che nel 33 giri, dove invece la durata è di ben 8 minuti e 30, sviluppa tutta una carica esplosiva. Batteria e basso sono martelli micidiali, la voce al limite dell'urlo, la chitarra strapazzata con le pennate caratteristiche di Pete Townshend che ruota il braccio a velocità supersonica come una pala di mulino. La chiusura dell'opera rock Lifehouse, non realizzata poi come abbiamo già visto, prevedeva il triste finale romantico di The Song Is Over, ma Il The Hand era la chiusura selvaggia con il brano che stiamo per ascoltare. Con questa canzone i giovani vengono incitati alla battaglia continua, a non arrendersi. Il pezzo è una chiamata in piazza. Dice il testo: sappiate che non ci ingannerete un'altra volta. Per adesso prendiamo atto che le cose sono andate così. Abbiamo fatto la lotta insieme bene, forse abbiamo vinto, ma abbiamo capito che vi siete soltanto sostituiti a quelli che abbiamo abbattuto. Sappiate però che non ci faremo ingannare un'altra volta. We Won't Get Fooled Again è un altro inno che ha caratterizzato il ruolo degli Who come portavoce e capofila della rabbia generazionale, cosa reale in Inghilterra alla metà dei 60. Gli Who avevano inciso My Generation nel 65, ricordate quella canzone in cui dicevano «Voglio morire prima di diventare vecchio». Ogni loro concerto era una cascata di potenza e furore selvaggio, soprattutto alla guida della rabbia generazionale. Il ruolo degli Who è stato rubricato tra quello dei grandissimi della scena rock universale e nello specifico un disco come Who's Next è stato un punto di riferimento per la scena hard rock ed heavy metal venuta dopo.
The song.
Won't Get Fooled Again. Non ci inganneranno un'altra volta, non riuscirete a ingannarci un'altra volta. Questa chiamata alla lotta degli Who conclude il nostro programma. Vi ringrazio, amici all'ascolto. Abbiamo dedicato un momento estremamente energico a una band moltissimo energica come sono gli Who. Vi do appuntamento ai prossimi incontri. Per quanto mi riguarda, la vostra prossima ci occuperemo dei Rolling Stones. Per quanto mi riguarda adesso, cari amici, vi auguro una buona serata e un risentirci presto, soprattutto anche se volete con i podcast di Radio L1.
Avete ascoltato?
Seven. Sette tracce per una sera.